Un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare in onda anche quest'oggi fino alle 12.30. Un saluto da Ira Rubini, il numero per scriverci durante la diretta 331-62-14013 con Telegram, con WhatsApp, con un SMS oppure diretta a @popolarenetwork.it se volete scriverci con una mail. E ancora potete scriverci alla mail cult@radiopopolare.it se più tardi volete fare commenti, avere informazioni ulteriori, farci qualche segnalazione oppure anche sulla pagina di Cult su Facebook, Cult Radio Popolare. Saremo in podcast al termine di questa puntata, come sempre, con gli argomenti di oggi. E oggi ritroveremo la rubrica del martedì Extra Cult con Sciocchi Senussi, che ci porta fatti culturali che avvengono fuori dai confini italiani. Vi parleremo, anzi ci parlerà in studio un giovane autore, Patrick Lazic, che arriva al Fog Festival di Triennale con il suo spettacolo Our Sun, focus sulle famiglie contemporanee e i loro problemi. Parleremo del Bergamo Film Meeting, cosa che faremo per tutta la settimana. Siamo anche quest'anno media partner. Barbara Sorrentini ha parlato della sezione animazione, poi sentiremo la curatrice. Vi parliamo anche del Dedica Festival insieme al suo direttore artistico Claudio Cattaruzza, come facciamo tutti gli anni, e scopriremo a chi è dedicata l'edizione di quest'anno. Ma la nostra prima voce, la nostra prima ospite, con grande piacere, è quella di una scrittrice che ha già al suo attivo una serie di titoli e anche numerosi riconoscimenti e selezioni, per esempio quello fra i 12 finalisti del Premio Strega 2017, ma è soltanto una dei riconoscimenti, delle dichiarazioni d'attenzione che ha ricevuto negli anni passati. Il suo ultimo romanzo si intitola La figlia di lui, esce per i Narratori di Feltrinelli. Lei è Chiara Marchelli, più tardi ricorderemo che sarà a Milano alla Feltrinelli Sabotino questo pomeriggio per parlarne con i lettori. Intanto, buongiorno, benvenuta.
Buongiorno, grazie.
Allora, La figlia di lui, insomma, in questo caso il titolo è veramente significativo, c'è già tutto, no? Parliamo di una professionista quarantenne che vive negli Stati Uniti, ha un lavoro diciamo importante nell'ambito dell'editoria e come accade incontra un uomo americano di cui si innamora e quest'uomo ha un passato. In questo passato c'è anche una bambina che si chiama Emma, che ha 5 anni e che ovviamente, come è normale che sia, entra a far parte del rapporto fra Livia ed Arno, così si chiama il suo nuovo compagno. Poi però tutto si complica. È una storia raccontata con grandissima maestria, perché è una storia, credo, ricorrente, in cui molte e molti si potrebbero riconoscere, E noi chiediamo a Chiara Marchelli di raccontarci qual è, almeno in parte, l'evoluzione del rapporto fra queste due figure così importanti, due figure femminili di età diverse, ma insomma con una potenza entrambe molto forte, Livia ed Emma.
Intanto la ringrazio moltissimo per quello che dice sulla scrittura di questo libro. Livia è questa donna quarantenne italiana che vive a New York, una donna molto autonoma, indipendente, che non ha mai voluto figli, che non si è mai sposata e si innamora appunto di Arno, che una bambina ce l'ha. Quindi all'inizio Livia è molto attenta, nel senso che non è immediatamente curiosa di conoscere la bambina, è più interessata a capire Arno che tipo è. E quando finalmente la conosce è del tutto impreparata a quello che trova, perché non soltanto c'è una bambina, cosa di cui lei non ha mai fatto esperienza, ma c'è una bambina particolare, nel senso che Emma è una bambina, è una figlia unica di una coppia divorziata americana e agli occhi di Livia particolarmente viziata. Il conflitto scatta immediatamente, l'incomprensione, la poca simpatia reciproca, anche perché se fosse un rapporto idilliaco probabilmente non ci sarebbe il libro, ma partono abbastanza di petto entrambe e la storia si svolge nel corso di 15 anni durante i quali tutti, Arno e Livia in particolare, cercano di stare in uno spazio che diventa sempre più angusto, perché all'inizio Livia è una bambina, però poi cresce, si trasforma in una preadolescente e poi in un adolescente, e tutti sappiamo che quell'età è
difficile comunque.
Ancora più difficile. Sì. È difficile comunque, soprattutto poi in questa situazione in cui non c'è soltanto uno scontro generazionale e di scelte di vissuto, ma anche culturale, perché Livia è comunque italiana, seppur trapiantata negli Stati Uniti, perciò si aggiunge ostacolo su ostacolo. Poi non è semplicemente un rapporto conflittuale loro, ci sono delle sfumature anche perché Livia le prova un po' tutte, insomma, per stare insieme ad Arno, così come fa Arno per stare insieme a lei, quindi da parte di lui ci sarà anche comunque una difesa della loro esclusività, una protezione del loro spazio comune, però questo è un uomo preso in mezzo a forze che molto spesso non riesce a controllare.
Certo, tra l'altro, ripeto, la maestria nel raccontare attraverso immagini e azioni che sono significative di per sé, che sono molto immediate, restituiscono un punto di vista, quello di Livia, perché il romanzo si apre con "quando apro gli occhi", è chiaro, è Livia che ci racconta il suo punto di vista, che è diciamo l'elemento inedito di questo romanzo in termini appunto di flusso di coscienza, no? Cioè il racconto
sì.
Della matrigna, diciamo così, se vogliamo utilizzare un termine insomma da fiaba ottocentesca, no?
Sì, è Livia che parla ed è subito stato chiaro per me che sarebbe stata Livia a parlare. Non ho pensato, immaginando questo libro, a chi si potesse rivolgere, quali voci avrebbe potuto rappresentare, se questa situazione è particolarmente diffusa. È stata un'idea che mi è venuta perché ho attraversato io stessa un'esperienza di questo tipo, quindi in qualche misura dovevo uscire. E detto questo, poi ho preso le dovute distanze e ci ho costruito un romanzo intorno, per cui non si tratta più di quello che io ho vissuto, però avendo fatto l'esperienza di questa voce non potevo che provare a restituire la storia che ho vissuto e poi costruire il romanzo che ora è La figlia di lui attraverso quello stesso punto di vista. Ciò nonostante, non ho voluto appunto sbandierare posizioni di nessun tipo e quindi anche per un equilibrio giusto e corretto del romanzo ho provato a dare voce anche agli altri personaggi, quindi sia ad Arno che a Emma. Poi rimane il fatto che è Livia che parla, sono le sue frustrazioni, sono i suoi tentativi, sono anche i dubbi su se stessa, perché lei non solo è appunto questa donna che si trova in una situazione che non aveva previsto e che non aveva soprattutto scelto, ma è una donna E c'è una pressione diversa ancora oggi e anche negli Stati Uniti nei confronti delle, come dire, le femmine che non fanno le femmine, e quindi lei stessa, nonostante si sia affrancata da certe pressioni sociali, si trova a chiedersi ma che tipo di donna, oltre che tipo di essere umano, ma che tipo di donna sono.
Sì, perché le domande poi che sorgono sono domande primordiali, quasi, no? Cioè costringono, insomma, un personaggio estremamente contemporaneo, evoluto, indipendente, a mettersi di fronte anche forse a qualche risolto. Senza che però, appunto, mai lei, Chiara Marchelli, giudichi. Questo credo sia un altro aspetto interessante del libro. Non viene giudicata nemmeno Emma, vengono descritte le sue contraddizioni, che poi sono anche quelle prima di una bambina, come diceva, e poi di una adolescente giovanissima che cresce effettivamente attraverso alcune tensioni, no?
Sì, mi premeva molto non parteggiare per nessuno, perché questa è la storia di tre persone che si trovano in una situazione piuttosto comune. E non c'è un buono, un cattivo, non c'è il giusto e lo sbagliato. E, come dire, scrivendo mi rendevo conto che dovevo fare molta attenzione a distribuire i pesi, non volevo che un personaggio venisse fuori meglio degli altri, volevo che ne venissero fuori tutti e tre nello stesso modo. Mi auguro di esserci riuscita, è uno degli ostacoli che ho dovuto affrontare nello scrivere questo romanzo. Più facile è stato dar voce agli sfoghi, è anche divertente, devo dire, scrivere alcuni eventi, alcuni episodi che si svolgono tra le due, però era veramente molto importante che la logica interna del romanzo rimanesse coesa, che rimanesse una storia equilibrata in cui ci fosse, come dire, uno spaccato su una situazione che è di tutti quelli che la attraversano e non solo delle donne che vi si trovano.
Infine, un fatto che ovviamente non racconteremo, dà una grandissima scossa alla storia e determina in qualche maniera una improvvisa evoluzione nei rapporti. Mi domando se, ecco, proprio una mia curiosità, se lei aveva già in mente questo finale o le è venuto incontro?
Allora, io avevo in mente le ultimissime righe del romanzo, le ultime tre righe del romanzo, e il problema era come arrivarci, però, perché se avessi giocato tutto solo e semplicemente sul conflitto, quelle tre righe non avrebbero avuto costrutto, non avrebbero avuto senso né percorso, e per cui poi l'evento di cui lei parla è arrivato strada facendo. Mi ricordo di una mattina mentre correvo e mi è venuto in mente, ho detto ho capito come fare,
come arrivare lì.
Sì, perché poi grazie a quell'evento c'è uno spostamento rapido e piuttosto violento anche delle emozioni, degli spazi, dei ragionamenti, delle riflessioni, eccetera. Quindi è stato più, da quel punto in avanti è stato logico forse anche e comunque giustificato arrivare a quelle tre righe finali.
Grazie, era proprio una cosa che le volevo chiedere. Allora.
Grazie a lei di non avere poi detto cosa succede.
Siete state bravissime, ha visto. Siamo riuscite a non raccontare quello che non si può raccontare, che bisogna leggere. Però sentirete Chiara Marchelli parlare di La figlia di lui, il romanzo che abbiamo appena presentato, uscito per i narratori Feltrinelli, questo pomeriggio alle 18.30 alle Feltrinelli Librerie di Viale Sabotino 28. Sarà in dialogo con Giulia Cuter e Giulia Perona. Grazie, a risentirci, a presto, buon lavoro.
Grazie a lei, grazie altrettanto, arrivederci. There's always and always and always and always a need. There's always and always and always and always a need. When I see you smile, there's always that familiar feeling. Somehow I'm not the only one. Oh, there's always.
always and always and always and always a need. There's always and always and always and always a need. When you start to cry, I get the familiar feeling. Somehow I'm not the only one. Oh.
Ed eccoci al secondo argomento di quest'oggi, come vi accennavo, da programma Dedica Festival, l'edizione 2025 a Pordenone, insomma città molto molto vivace dal punto di vista editoriale, e ci fa molto piacere dirvi insieme al direttore artistico Claudio Cattaruzza a chi è dedicato il festival quest'anno, un autore che io ricordo tanti anni fa, quasi 20 anni fa, mi capitò di incontrare per la prima volta con la sua allora casa editrice Iperborea, un autore insomma giustamente già preso in considerazione allora, di grande spessore, di grande rilievo. Buongiorno, bentornato.
Buongiorno a voi e a tutti i radioascoltatori e radioascoltatrici.
Sveliamo il mistero.
Grazie per l'invito.
Sveliamo il mistero.
Beh, l'autore è lo scrittore iraniano-olandese Kader Abdollah, autore di libri straordinari come La casa della moschea, Scrittura cuneiforme, Il corvo e tanti altri che sono tutti pubblicati dalla casa editrice Iperborea.
Ecco, infatti aprite proprio con una conversazione con Kader Abdollah, condotta da Alessandro Zaccuri e con, come sempre, la consegna del sigillo della città di Pordenone allo scrittore, cioè una cerimonia ufficiale per l'inaugurazione il prossimo 15 marzo del festival al Teatro Comunale Verdi di Pordenone, che appunto è uno dei luoghi importanti del festival. E poi cos'altro vogliamo segnalare, perché è sempre bello andare a Pordenone?
Beh, ci sono, diciamo, come chiedere all'oste Silvino il Buono.
No, parlavo del festival, del festival.
Di aver messo un programma, appunto, un programma interessante che possa interessare il pubblico, che possa aprire un po' anche argomenti, toccare argomenti un punto di discussione. Quindi andiamo dalle letture sceniche tratte dai romanzi di Kader Abdollah, che saranno proposte lunedì 16 e il mercoledì 18, tratte dalla Scrittura cuneiforme e dal Corvo, per l'interpretazione, la prima di Cesare Lievi, Gabriele Vacis, e la seconda da Giuseppe Cederna. Poi avremo un documentario che appunto è stato girato specificatamente e presentato da Fabrizio Polpettini, che mette a nudo un po' a fuoco quella che è la figura anche intima, diciamo, di Kader Abdollah, non solo il personaggio pubblico e lo scrittore. E poi avremo un dibattito di geopolitica con il professor Strazzari e Cristiano Riva, che parleranno un po' del ruolo dell'Iran nello scacchiere medio orientale attuale. E poi abbiamo una mostra fotografica, a mio avviso estremamente interessante, realizzata da Manusher Degati, cioè un fotoreporter di guerra che ha avuto un destino simile a quello di Kader Abdollah. Anche lui ha dovuto lasciare l'Iran e andarsene in esilio in Francia, quindi è una mostra fotografica piuttosto forte, dal momento che ritrae tutta una serie di momenti sono riferiti tanto al passaggio, la rivoluzione diciamo comeinista, quindi il passaggio dal regime dello Shah a quello di Khomeini, quanto alla guerra successiva che si è creata fra Iran e Iraq. Quindi uno spaccato diciamo che ha a che vedere con le biografie di entrambi i nostri ospiti, sia del fotoreporter che dell'autore, dello scrittore, e che in qualche modo sono all'origine anche delle loro biforcazioni nei destini di vita che hanno dovuto realizzare in altri paesi. Per concludere avremo anche la presentazione della riedizione del libro Il Messaggero, condotta la presentazione del libro verrà condotta da Alessandra Iadicicco, e alla fine concluderemo con un concerto di Ramin Bahrami, un concerto che si intitola Oriente e Occidente, che mescolerà quello che sono il repertorio tradizionale di Ramin Bahrami, quindi Bach, Rachmaninov e altri importanti autori occidentali, con degli compositori iraniani, e quindi ecco, questo sarà un po' la sintesi di quello che è una settimana di programmi, che non trascureranno sicuramente gli incontri alle università oppure il coinvolgimento delle scuole di ogni ordine e grado in un progetto che riteniamo articolato e che riteniamo in qualche maniera approfondito per dare una visione generale di un autore che secondo me è un autore importante per aver dimostrato come il dialogo tra Oriente e Occidente, la reciproca conoscenza di mondi che spesso sono mondi lontani e contrapposti, possa accadere.
Allora, Claudio Cattaruzza, come sempre, lei è l'ospite ideale di qualunque conduttore radiofonico, perché non potrei aggiungere nient'altro. Ha fatto una sintesi perfetta, altro che oste, eccetera. Il Dedica Festival, come sempre, è uno degli appuntamenti molto attesi di questo periodo, proprio per la capacità di approfondire a largo spettro l'universo di un autore e di scegliere autori a cui attribuire la dedica annuale, che hanno sempre un grande mondo da raccontare. Molti nostri ascoltatori e ascoltatrici amano Kader Abdollah da tanti anni, e quindi credo che suggerire di andare a Pordenone dal prossimo 15 di marzo per assistere almeno ad alcuni di questi interessanti appuntamenti sia doveroso. Dedicafestival.it, il sito, come sempre, per scoprire tutti i dettagli che Claudio Cattaruzza ci ha sintetizzato di questa edizione 2025. Non posso che augurarvi buon festival e buon lavoro, e un saluto a Kader Abdollah. Grazie.
Grazie, grazie a voi e buona giornata.
A risentirci. Grazie Raffaele.
Quella era.
Senza il tuo quella non è, come dire, non si può iniziare un mese, ecco, per cui in qualche modo ci sentiamo a ricorrenze regolari, anche perché tu fai 2500 cose e adesso ci hai dato una delle tue mille versioni di una canzone che amiamo tutti, no?
Assolutamente, perché poi ogni giorno purtroppo è una canzone che
miseria, guarda,
sempre di più.
È una canzone importante.
In attesa del 25 aprile, ma tutti i giorni, insomma. Quindi,
cioè, 25 aprile, che lo dico, insomma, arriva al suo 80esimo, quindi anche noi faremo tante cose. So che ne farai tante anche tu, che ti hanno già prenotato, insomma, per essere in qualche modo una delle voci di questo 25 aprile.
Assolutamente, assolutamente, sì, sì, sarà una giornata veramente speciale, veramente speciale.
Per tutti noi. Però noi ti abbiamo chiesto di passare, io lo dico adesso agli ascoltatori, guardate, come qualcuno sa, perché ai tempi della pandemia molti avevano scoperto dove abitavi, dato che dalla finestra, insomma, dedicavi dei concerti, diciamo, alle giornate di chi non poteva far altro che rimanere in casa e quindi ascoltare la tua musica. Raffaele non abita tanto distante dalla radio, quindi ogni tanto invece di sentirci per telefono viene a trovarci e noi siamo contenti.
Devo dire che venire a Radio Popolare è sempre una festa, veramente.
Vabbè, insomma, è un po' casa tua, hai fatto tante cose qui anche con altri artisti che ti accompagnano. E oggi, dato che ci sono tutta una serie di appuntamenti tuoi che ci tenevi a ricordare, da cosa cominciamo?
Allora, incominciamo da quella più importante, che è giovedì 13 marzo.
Giovedì prossimo,
questo giovedì, sì, saremo a Palazzo Marino, alla Sala Alessi, e per uno spettacolo Le Pietre della Libertà, organizzato dall'associazione Pietre d'Inciampo, sì. E faremo uno spettacolo insieme a un tuo collega, però di Radio 24, Alessandro Milan. E siccome l'abbiamo fatto questo spettacolo già quest'estate a Palazzo Sormani, e Le Pietre d'Inciampo lo voleva anche lì a Palazzo Marino.
Ecco, con quale ensemble sarai?
No, sarò proprio tromba sola, okay. E la voce di Alessandro Milan.
Quindi ricordiamo, Palazzo Marino a che ora giovedì?
Alle 21, è uno spettacolo, devo dire, veramente commovente. Quando l'abbiamo fatto quest'estate, veramente... Nel finale, appunto, che finisce appunto con questa bella ciao, stranamente di solito non mi emoziono mai, ma...
Ti sei emozionato, ma non puoi veramente con la tromba emozionarti, perché sennò poi non riesci...
Era scesa una lacrima, perché altro, perché quando poi si parla di storie di resistenza vera, veramente vissuta, veramente poi quando ti impersonifichi medesimi, veramente diventa veramente emozionante, caspita. Devo dire che questo spettacolo vi porterà in una storia, in una biografia vera, ecco, quindi...
Bene, allora hai fatto bene a segnalarlo, visto che è molto vicino, e poi?
E poi, allora, sono contentissimo di segnalare un nuovo, quando apro un nuovo locale a Milano è una cosa bella, soprattutto nuovi locali dove fanno musica dal vivo, cosa... Ormai ci sono tanti ristoranti, food experience,
aperitivi,
invece no, qui si fa musica e devo dire è un locale bellissimo, poi in una zona veramente, cioè proprio in zona varesina, e quindi aspetta che...
Quindi in via Varesina?
Lì vicino, vi dico subito il nome...
Come si chiama? Te lo ricordi?
Allora, il locale ha un nome molto particolare che è... Club Giovanile Milano. Club giovanile perché è gestito dai ragazzi giovani, ma veramente intraprendenti. Hanno preso questo locale che è su due piani, molto bello. Hanno tenuto tutti i pavimenti molto
originali,
tutto antico, cioè vintage. E
dov'è esattamente?
Si trova in via Antonio Raimondi 15 a Milano. Inizieremo per le 21:30. Volevano
aprire con qualcosa.
Sì, no, hanno già organizzato delle cose, però ci tenevano tantissimo che ci fosse appunto la swing band. Andremo in trio come inizio, poi magari piano piano porteremo tutta la band, e quindi ci saranno anche Luciano Macchia, anche Sandokan. E devo dire, quel locale è veramente bello, perché poi questa zona si sta veramente rianimando piano piano, stanno nascendo dei nuovi locali, nuove realtà musicali, insomma, in una periferia dove veramente nascono delle belle, bellissime cose. Quindi sono veramente onorato di poter dire: ragazzi, venite in questo nuovo locale a scoprirlo. Venite con me, perché anche lo scoprirò anch'io. Sarà la mia prima serata che farò lì. Quindi, sono passato giusto una sera a bere una birra e devo dire che
ti è piaciuto
molto molto molto.
Beh, insomma, noi sappiamo che in realtà sei anche un talent scout di locali, perché insomma ne hai attraversati tantissimi con la tua musica, e quindi se tu scegli un posto vuol dire che va bene.
Bene, questa sarà una prova, quindi vi aspetto con me venerdì 14 marzo alle 21:30 al Club Giovanile Milano in via Raimondi.
C'è qualcos'altro che ci vuoi dire?
Esatto, invece un locale storico, domenica 16 marzo alle ore 18 si fa un bellissimo concerto alla Sala Liberty dell'Osteria del Treno. È un locale storicissimo,
super storico.
Siete tutti invitati, non spesso aprono a concerti, di solito fanno eventi privati, invece questa domenica 16 marzo, anche solo per visitare la Sala Liberty dell'Osteria del Treno, che c'è una bellissima storia, ed è organizzato appunto dal Circolo Ferrovieri Martiri di Greco, quindi...
Beh, insomma, un circolo storico anche quello, insomma, con una lunga storia.
E si balla. In quel caso avremo anche la cantante, la Gabriella De Mango, che canterà con noi.
Conosciamo bene. Allora, Raffaele Köhler, grazie di esserci venuto a trovare. Noi ti salutiamo, ti facciamo tutti gli in bocca al lupo possibili per i tuoi concerti imminenti. Grazie per averci anche rivelato delle novità di cui prendiamo nota. So che vuoi salutarci in musica, come sempre. Noi dopo abbiamo la pubblicità e poi la seconda parte, quindi a te. Raffaele Köhler, grazie. Noi torniamo fra poco. Bentornate, bentornati a Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, con voi fino alle notizie delle 12.30, ed è già arrivato in studio, accompagnato da Matteo Torterolo, che insomma i più fedeli ascoltatori di Cult conoscono bene, perché gestì per lungo tempo una indimenticabile rubrica dal titolo I Lì per Caso, insieme a un sodale insomma di lungo corso, ma anche di grande di grande rilievo, proprio come è lui. Adesso sono cresciuti e Lì per Caso insomma c'hanno cose più importanti da fare che fare la rubrica per Cult, ma noi ne siamo felici. Buongiorno Matteo, intanto grazie di averci portato il nostro ospite. Guarda, il microfono davanti è aperto e quindi...
Buongiorno, grazie a voi.
Ce lo presenti tu, il nostro ospite graditissimo che è venuto fin qua da molto lontano e anche fino al Festival Fog a Triennale Teatro, dove a partire da domani per due repliche ci sarai uno dei suoi spettacoli.
Esatto, Patrick Lazic è uno dei registi, diciamo, trentenne, uno dei registi emergenti dell'area balcanica, serbo-croato in particolare, ma lavora... Su spettacoli soprattutto con tematiche, diciamo, molto interessanti dal punto di vista sociale, politico. Poi approfondirà meglio lui. Our Son, diciamo, è il suo lavoro che adesso l'ha un po' rivelato, se posso dire così, anche alla platea internazionale. E niente, poi parlerà lui, però vale la pena venirlo a vedere in Triennale, ecco.
Come sempre, come tutto il Festival Fog che ci porta, lo dico ogni volta, porta al pubblico di Milano proposte che altrimenti non vedremmo, cioè semplicemente non le vedremmo in Italia quasi sempre, insomma, anche se alcuni artisti poi in Italia si sono fatti sentire e vedere, perché si parla anche di musica, si parla di danza, spesso. Patrick Lazic, thanks for being with us so much, welcome to Radio Popolare.
Thank you and grazie. Io può capire italiano, un po' io ho studiato in scuola, ma è difficile per me parlare, so let's continue in English.
All right. I try and ask you the question in Italian then, which are extremely simple. I just say a couple of things more about your biography. Patrick Lazic è un autore serbo-croato, il lavoro che presenta, che si chiama Our Son, nostro figlio, esplora il rapporto fra un figlio e i suoi genitori che gli vogliono bene ma non accettano la sua omosessualità. Patrick Lazic, come ricordava Matteo Torterolo, pur essendo ancora molto giovane, ha già ricevuto tanti riconoscimenti e realizzato molti interessanti progetti. La cosa che a noi interessa ovviamente è qualcosa di estremamente comune, probabilmente anche a molte persone che ci ascoltano, l'equilibrio fra un amore incondizionato come può essere quello dei genitori e l'accettazione del fatto che un figlio o una figlia possano avere un'identità diversa dal previsto, diversa da un percorso che in qualche modo era già segnato. È talmente semplice che è sempre interessantissimo attraversarlo. So, I'll ask you the question that I normally, le faccio la domanda che normalmente faccio agli scrittori. I suoi personaggi, figlio, padre, madre, dove li ha incontrati la prima volta? Where did you meet them the first time, your characters?
I meet them in my family. So I love to work on personal stories. That's something what I really like, to talk something very intimate, something personal. And this performance, the premiere was more than 2 years ago. It was a big manifestation called Euro Pride in Belgrade. And you know, the situation in Serbia is a specific, and that Euro Pride at the end was banned, so we couldn't walk because our government said no, it's not safe, and a lot of violence on the street. But for me, it was important to do something very personal for that manifestation and to talk about something what I couldn't talk before in Serbia. So then I decided to talk about my family situation, about relationship with my parents, and I was just writing the things I couldn't tell them in life. And for me, it was really a healing process also to write something what it wasn't possible to talk in life. And it's very interesting and strange for me how something so personal became so universal. You know, I know that we made a story for Serbia what is very recognizable there. But for example, we were in Germany, we are now in Italy, and I'm always surprised how it's possible to be so universal, something what is so personal.
Allora, Patrick ci dice, mi sono venuto incontro, insomma così, è tutta la vita che mi vengono incontro, perché è il ritratto della mia famiglia. Mi piace lavorare su storie che derivano dalla mia esperienza personale. Questa performance è andata in scena per la prima volta 2 anni fa in occasione dell'Euro Pride che era stato organizzato a Belgrado. Poi, come forse ricorderete perché questa notizia è arrivata sulle cronache di tutto il mondo, l'Euro Pride è stato vietato, c'è stata molta violenza, non si è tenuto, ma io volevo comunque fare qualche cosa per questa occasione. Parlare di cose di cui non si poteva parlare né in famiglia né in pubblico, soprattutto in Serbia. Voi conoscete qual è la nostra situazione politica. E quindi la cosa che mi interessava fare con questo lavoro era scrivere delle cose anche per dirle non solo agli spettatori, al pubblico, all'opinione pubblica, ma anche ai miei genitori, cose che non potevo dirgli per dire loro di persona. Insomma, per me è stato estremamente importante integrare in questa maniera la mia storia personale e le mie opinioni personali in un lavoro che diventasse poi pubblico. Ecco, questo lavoro sì, è nato in Serbia, dove c'è una situazione particolare, ma quello che mi stupisce è che portandolo in giro, per esempio in Germania, adesso in Italia o comunque anche in altri paesi, la sua validità e attualità anche in paesi in cui apparentemente la situazione è meno rigida, mi stupisce sempre, mi colpisce sempre. The relationship, the dialogues, are something that you like very much, as far as I know. You like working on them, on the value of words. How did you decide to choose those particular moments in the relationship of the members of the family? So che i dialoghi ti interessano molto, e che la dinamica, diciamo, della parola è qualcosa che ti è molto caro. Come hai scelto i momenti dello scambio fra questi tre membri della famiglia?
Well, I was choosing the moments in life what you are usually not mentioning in family, and I think that it's really important to break the silence. The inspiration was a situation in my family. We were in silence for 10 years. We didn't talk about my private life, about my partnership. It was always something what is taboo topic, and you never mentioned this. And it was very hard for me, because you had two lives, and then you know what you can talk and what about you cannot talk in family. So I choose that moments what I think that are important to mention. And it's interesting that when people come to see the performance, they are very inspired to go to their families and to talk with their parents. And we had a lot of situations in Serbia where young people come with whole families to see the performance. Uh-huh. And then they are shaking their hands, they are crying on the performance. And I know that they are going home to talk about this. And I think that's the big success, that people are talking after the performance.
Allora, insomma, sono colpita da quello che ci ha detto appena il nostro ospite, perché dice ho scelto i momenti di cui normalmente non si parla della vita dei personaggi, perché in realtà c'è sempre stata anche nella mia famiglia una grande riluttanza nel parlare, un vero tabù nel parlare di tutta una serie di argomenti. Io volevo rompere il silenzio, perché ho vissuto 10 anni nella menzogna, o quantomeno nel non detto. Non potevo parlare della mia relazione sentimentale, perché si sapeva benissimo in famiglia cosa si poteva dire, cosa non si poteva dire, c'erano delle regole molto precise. La cosa che mi ha colpito è che ogni volta che ho fatto lo spettacolo in Serbia soprattutto, questo ha fatto venire la voglia a molte persone di andare dai loro familiari, di parlare con loro e di rivelare alla propria famiglia la propria identità. O addirittura sono venuti con le famiglie a vedere lo spettacolo, che e poi con dei momenti anche molto toccanti in cui si sono commossi, si sono abbracciati, insomma in qualche maniera è caduto un muro. The last question is about the situation of artists in Serbia now. You still live in Serbia?
Yes, and if I can, for me it's really important not just to talk about artists in Serbia, but students in Serbia at this moment. It's really important. I don't know how much people in Italy know, but in Serbia it's happening pretty the biggest students movement after the 68. So for more than 3 months, all state faculties are blocked. Students block them. There is no exams. There are no lectures for months. They will probably lose their year there on the streets, because they are protesting, because the roof of newly renovated train station in Novi Sad collapsed and killed 15 people. And there is still no one who is in charge of this. So they are protesting. They are fighting finally for democracy and for free Serbia. So they are on the streets for more than 3 months with a lot of violence by state, by police. Yesterday evening we saw it was very hard for us that we are not in Belgrade. They are blocking the national television, trying to get their students. So I think that it's really important for me to share with people here what is happening in Serbia.
E allora, sì, un fatto di cui abbiamo parlato anche a Radio Popolare, ma che forse non è abbastanza noto a tutti. Mi interessa parlare non solo degli artisti, ma in questo momento soprattutto degli studenti, perché sono 3 mesi che gli studenti hanno dato vita a uno dei movimenti studenteschi più importanti dopo il 68. L'evento scatenante è stato il crollo di una pensilina presso l'università, dove sono rimaste uccise molte persone. Non hanno ricevuto nessun tipo di feedback da parte delle autorità, non si riesce a capire di chi è la responsabilità, ma è stato solo un elemento per scoperchiare una protesta che covava da molto tempo verso moltissimi atteggiamenti da parte delle istituzioni. Ci sono state gli esami sono sospesi, le università sono occupate, sono stati mesi di grande violenza da parte delle autorità e questo movimento, insomma, con grande coraggio ci ha sta tentando di portare avanti istanze di libertà per tutto il paese e per tutta la nuova generazione serba. Quindi ci tengo molto a sottolineare questo fatto. Patrick, thanks very much for telling us so many things in so few minutes. You've been very, very kind to us.
Thank
Take
you,
care.
Grazie, ci vediamo.
Ci vediamo allo spettacolo in Triennale. Grazie Patrick e grazie Matteo di aver portato Patrick da noi. Vi ricordo che abbiamo parlato di Our Son, il lavoro importante di Patrick Lazic, che sarà in scena domani e dopodomani a Triennale Teatro nell'ambito del Festival FOG. E adesso con Barbara Sorrentini andiamo al Bergamo Film Meeting e parliamo di animazione.
Torniamo al Bergamo Film Meeting per parlare della sezione d'animazione. Unreal è un focus sul documentario animato, perché ovviamente quando si parla di film d'animazione non è sempre soltanto fiction, ma abbiamo dei grandi esempi come quelli di Ari Folman, ma anche molti altri, che ci racconta Diana Cardani, curatrice di questa sezione. Buongiorno Diana.
Buongiorno a te, buongiorno a tutti quanti.
Cosa significa un cinema d'animazione dedicato al documentario?
Ma quest'anno abbiamo voluto alzare un pochino l'asticella per il pubblico, perché allora il pubblico di Bergamo Film Meeting è abituato al cinema d'animazione da diversi anni, e parlare di documentario animato significava portare avanti un discorso di ibridazione, perché chiaramente le immagini dal reale utilizzando appunto la tecnica dell'animazione sembra essere un po' una contraddizione in termini, e quindi presentare al pubblico un excursus di quelli che sono stati e che sono i documentari animati dall'inizio della storia del cinema. Infatti nel calendario abbiamo proposto proprio come primo film The Sinking of the Lusitania di Winsor McCay del 1918, significa far capire che cos'è un documentario animato e come questo si è evoluto nel corso del tempo.
Infatti non sono tantissimi i documentari d'animazione, o meglio quelli che si sono visti al cinema, perché poi ovviamente se vai nei festival si vedono, anche perché la vostra sezione ne è una prova, perché ne avete raccolti un po'. Io ho citato Ari Folman perché con Walzer con Bashir aveva vinto anche dei premi. Se vuoi raccontarci che altro avete preso e da dove li avete trovati?
Certo, allora sì, come dicevi tu, all'interno del programma sono 13 cortometraggi che disseminano un po' la programmazione e il calendario del festival, e due lungometraggi, tra cui appunto Walzer con Bashir, che nel 2008 segna un po' l'ingresso del documentario animato nei festival internazionali, che non fossero semplicemente settoriali come per esempio Doc Leipzig, che è focalizzato sul cinema documentario, o Annecy, che invece è focalizzato sull'animazione, ma su festival proprio internazionali di cinema che parlano di cinema to cure. E nel programma abbiamo anche un altro lungometraggio più recente, ungherese, di Laszlo Csaky, Pelican Blue, e invece appunto nei cortometraggi delle tematiche le più disparate, ma che abbiamo preso da quelle che sono innanzitutto le distribuzioni a noi più vicine, come per esempio Agencia, con cui abbiamo collaborato anche l'anno scorso per la sezione d'animazione dedicata al cinema d'animazione appunto portoghese, ma anche la Mio Distribution, che collabora con noi quest'anno, oltre a chiaramente altri cortometraggi che abbiamo trovato un po' tra le programmazioni di festival europei, in realtà anche scartavellando tra siti che insomma parlassero di documentario animato, quindi un po' una selezione eterogenea che però ci concentra su tematiche estremamente attuali, nonostante molti film siano del passato, con una selezione un po' più approfondita su produzioni recenti dell'anno scorso in modo particolare.
Dicevi appunto che molti sono cortometraggi, e stavo guardando bene il programma, ho visto che non c'è nessuno italiano. Naturalmente a me vengono in mente Simone Massi o Claudia Cipriani, però in Italia il genere genere del documentario animato non è poi così consistente. Come mai non c'è niente di italiano?
Non saprei dirti il motivo esatto per cui non c'è il documentario animato come produzioni italiane. È ovvio che l'animazione in Italia è un discorso molto ampio da analizzare. È anche vero che però negli ultimi anni, io ti direi negli ultimi 2 o 3 anni, soprattutto dalle scuole di cinema come il Centro Sperimentale, ci sono delle produzioni veramente molto interessanti. Il documentario animato in generale è un genere che si sta sviluppando con delle produzioni più consistenti veramente negli ultimi 2 o 3 anni, secondo me anche dall'Italia prossimamente vedremo dei risultati. Sono molto convinta di questo, perché è proprio molto interessante da analizzare come genere e da scorporare, anche solo per cercare di capire determinate questioni del presente, utilizzando comunque una tecnica che ti permette di celare determinati aspetti, come per esempio l'animazione è utile per esempio per dare l'anonimato agli intervistati, e questo è estremamente interessante da scoprire. Sono convinta di questa
che ce ne saranno in futuro, ne vedremo di più. Diana Cardani, intanto io ti ringrazio. Ricordo che sul sito bergamofilmmeeting.it c'è il programma Day by Day, per cui per vedere sia ovviamente i film relativi a questa sezione Unreal, un focus sul documentario animato, ma anche su tutti gli altri film, il concorso e le retrospettive di cui abbiamo parlato nei giorni scorsi. Grazie, ciao.
Grazie a voi, grazie mille.
Ed eccoci in una puntata affollatissima, non poteva però mancare la nostra rubrica Extra Cult del martedì con Shaoqi Senussi, fatti culturali che arrivano dall'estero. Ciao Shaoqi.
Buongiorno Ira e grazie. Lasciamo per la settimana prossima le disavventure dei musei americani e il cambio di nominativo del museo di Tampereen in Finlandia, da Museo Lenin a Museo Noti, che vuol dire note diplomatiche, perché le relazioni tra i due paesi sono peggiorate in questi
anni. Scusa se rido, ma ci sono dei momenti che sono effettivamente da Monty Python.
No, parliamo perché ieri sera è stata una grandissima, bellissima festa al Beaubourg, al Centre Pompidou, perché era l'ultimo giorno per ammirare le opere, quelle che fanno parte dell'esposizione permanente. Poi da domani ci sarà soltanto spazio fino al 22 di settembre soltanto alle esposizioni, quelle che si chiamano temporanea. Perché chiude per 5 anni il Beaubourg, che ha 48 anni, che è stato voluto da Pompidou come un luogo per l'intreccio di tutte le arti, aperto ai parigini ma a tutto il mondo. Chiuderà, ricordiamo che è un'opera di Renzo Piano, chiuderà perché è pieno di amianto, quindi devono fare una bonifica. Fanno una bonifica e costerà 276 milioni, ma la cosa più interessante, che io sono molto appassionato, è la logistica, nel senso che sono da 5-6 anni che stanno preparando il trasloco, perché le opere andranno in tutti i musei del mondo, in Francia, negli Stati Uniti, in Spagna, Malaga per dire, e poi c'è al Beaubourg c'è quella che si chiama la biblioteca pubblica di informazioni, sono 470.000 opere, e quella si sposta, va nel 12° ad agosto, perché è la casa dei parigini. Quindi è sempre interessante come si spostano le opere, perché prima bisogna trovare il posto. Per esempio leggevo che c'è una ala dedicata al pittore tedesco Anselm Kiefer, che devono praticamente smontare una vetrata panoramica, però bisogna trovare un altro luogo dove può entrare senza difficoltà questa opera. Quindi, siccome in questi prossimi giorni parleremo molto della logistica, come trasportare, come smontare un museo e portarlo, farlo rivivere in altri posti del mondo, e in particolare in Francia. Posso dire del Beaubourg che c'era prima e dopo il Beaubourg. Il Beaubourg è quel primo, diciamo, museo che ha contemplato, per dire, un murales del Leon Cavallo merita di essere esposto, ecco. E veniamo al brano, perché facevano negli anni 90, 92, dei rave clandestini sopra il Beaubourg. E due ragazzi, che erano Guy Manuel e Thomas, avevano 16-17 anni, sono saliti sopra a vedere il primo rave di musica elettronica. Sono innamorati e sono diventati Daft Punk. Tre anni fa sono saliti sopra per ringraziare il Beaubourg, ma soprattutto in occasione del decimo album, che Random Access Memories, che ha avuto 5 Grammy, e l'hanno risuonato sopra il Beaubourg.
E i tetti sono sempre affascinanti, sì. ce lo insegnano i Beatles e gli U2. E allora ascoltiamo i Daft Punk, Instant Crush, ringraziando Shaoqi Senussi, che aspettiamo martedì prossimo per un'altra delle nostre rubriche extra culta. Adesso ci hai incuriosito con la questione dei musei, dei cambi di nome e di tutto il resto, quindi insomma aspettiamo di parlarne ancora. Grazie.
Grazie a te.